Ostia Antica, la città specchio. A pochi chilometri da Roma, Ostia Antica offre una finestra straordinaria sulla vita quotidiana romana ordinaria. Abbandonata gradualmente invece che distrutta, questa città portuale conserva insule a più piani e il celebre piazzale delle corporazioni, testimonianza unica dell'economia globale dell'impero. Più istruttiva di Pompei. Il valore di Ostia mentre Pompei cattura l'immaginazione con la sua drammatica distruzione istantanea nel 79 d.C., Ostia Antica offre qualcosa di altrettanto prezioso per gli studiosi, la possibilità di osservare l'evoluzione naturale di una città romana attraverso i secoli. Fondata secondo la tradizione dal IV re di Roma Anco Marzio nel VII secolo a.C., Ostia fu il porto principale di Roma per oltre 1000 anni. Prosperando particolarmente tra il I e il III secolo d.C. A differenza di Pompei, congelata in un singolo momento catastrofico, Ostia venne abbandonata gradualmente quando il porto si insabbiò e la popolazione si trasferì altrove. Questo abbandono lento ha preservato stratificazioni architettoniche multiple, edifici costruiti, modificati, ampliati e ristrutturati lungo i secoli. Gli archeologi possono studiare come gli edifici romani venivano adattati alle mutevoli esigenze economiche e sociali, come gli stili architettonici evolvevano, e come la città rispondeva alle crisi del tardo impero. La conservazione è straordinaria, interi quartieri restano in piedi, con strade lastricate, muri fino a 3 piani di altezza, affreschi ancora visibili, e mosaici intatti. Camminare per Ostia significa sperimentare la scala reale di una città romana, sentire le dimensioni delle strade, comprendere la densità abitativa, e immaginare il flusso quotidiano di migliaia di abitanti. Le insule, i condomini dell'antica Roma. Uno degli aspetti più affascinanti di Ostia è la conservazione delle insule, i condomini a più piani che costituivano la tipologia abitativa dominante nelle città romane. A Roma stessa, le insule sono state quasi completamente distrutte o sepolte sotto edifici moderni, ma a Ostia molte sono conservate fino al secondo o terzo livello, permettendo di comprendere come viveva la maggioranza della popolazione urbana romana. Le insule erano edifici in mattoni a più piani, tipicamente da 3 a 5 livelli, costruiti attorno a cortili centrali. I piani inferiori ospitavano negozi e botteghe con ampie aperture sulla strada, mentre i piani superiori contenevano appartamenti. Gli appartamenti variavano enormemente in qualità, quelli al primo piano erano spaziosi, luminosi, con balconi e decorazioni raffinate, destinati a famiglie benestanti di mercanti o funzionari. Salendo, gli appartamenti diventavano progressivamente più piccoli, bui e privi di servizi, fino ai sottotetti dove vivevano ammassate le famiglie più povere. La struttura tipica prevedeva un cortile centrale con pozzo o fontana per l'acqua, scale in muratura che accedevano ai piani superiori, e latrine comuni. Molte insule avevano termopolium al piano terra, tavole calde dove gli inquilini compravano cibo pronto, dato che gli appartamenti superiori spesso non avevano cucine per motivi di sicurezza antincendio. Le finestre erano piccole e prive di vetro, chiuse da imposte di legno o tessuto cereo. Esempi eccezionali a Ostia includono l'insula di Diana, conservata per oltre 3 piani con balconi e scale interne visibili, e la casa di Giove e Ganimede, che mostra la transizione tra domus tradizionale e insula. Questi edifici rivelano la densità abitativa romana. Una singola insula poteva ospitare 30 o 40 famiglie. Con densità paragonabili alle moderne metropoli asiatiche. Il piazzale delle corporazioni, mappa dell'economia globale. Il piazzale delle corporazioni rappresenta una delle scoperte archeologiche più uniche al mondo per comprendere l'economia romana. Situato dietro il teatro, questo vasto spazio porticato contiene 61 uffici di rappresentanza commerciale, ciascuno identificato da mosaici pavimentali che funzionavano come insegne pubblicitarie permanenti. Questi mosaici sono straordinari nella loro specificità, mostrano navi da carico, fari, delfini, elefanti, misure di grano, anfore, e simboli di città provenienti da tutto il Mediterraneo e oltre. Alcuni uffici rappresentavano armatori navali specializzati in rotte specifiche: l'Africa per il grano, la Spagna per l'olio d'oliva e i metalli, l'Egitto per papiri e spezie. Altri rappresentavano corporazioni di mestieri, costruttori navali, riparatori di vele, misuratori di grano, scaricatori portuali. Particolarmente affascinante è il mosaico che mostra un elefante trasportato via nave, evidenziando il commercio di animali esotici per i giochi gladiatorii. Altri mosaici raffigurano fari specifici, permettendo agli archeologi di identificare le città di provenienza: Alessandria d'Egitto, Cartagine, porti spagnoli e gallici. Alcuni portano iscrizioni latine che nominano le città o le corporazioni rappresentate. Questo piazzale funzionava come una moderna fiera commerciale permanente. Mercanti che arrivavano a Ostia potevano visitare gli uffici per negoziare contratti di trasporto, assicurazioni marittime e compravendita all'ingrosso. Era il cuore pulsante dell'economia globale romana, dove merci provenienti da Britannia, India, Arabia e Africa subsahariana venivano scambiate, tassate e redistribuite. Nessun altro sito archeologico offre una visualizzazione così completa e diretta della rete commerciale imperiale. Evoluzione edilizia e trasformazioni urbane. Camminando per Ostia, gli archeologi possono leggere la storia della città stratificata nei suoi muri. Edifici del primo secolo d.C. in opus reticulatum, una tecnica muraria elegante con piccole pietre a forma di piramide disposte diagonalmente, vennero modificati nel secondo secolo con ampliamenti in laterizio. Nel terzo e quarto secolo d.C., quando l'impero affrontava crisi economiche e militari, molti edifici pubblici vennero convertiti in abitazioni private o demoliti per recuperare materiali. Il foro di Ostia mostra questa stratificazione. Il Capitolium, tempio principale dedicato a Giove, Giunone e Minerva, venne costruito nel secondo secolo d.C. ma incorpora fondamenta repubblicane. Le terme pubbliche, originariamente separate per genere, vennero modificate più volte per aumentare la capacità, riflettendo la crescita demografica. Nel IV secolo d.C., alcune terme vennero abbandonate mentre altre continuarono a funzionare, indicando concentrazione della popolazione in quartieri specifici. Particolarmente interessante è l'evoluzione delle strutture commerciali. I magazzini per il grano, chiamati orrea, sono giganteschi edifici fortificati con cortili porticati e depositi sopraelevati per proteggere le derrate dall'umidità. Gli orrea e Pagatiana conservano iscrizioni che documentano la burocrazia commerciale, registri di arrivo navi, quantità di grano stoccato, nomi di mercanti e funzionari doganali. Questi edifici mostrano come Roma organizzava logisticamente l'approvvigionamento alimentare di oltre 1 milione di abitanti. Vita quotidiana. Dalle terme ai Termopolium Ostia permette di ricostruire la vita quotidiana romana con precisione straordinaria. Le terme di Nettuno, magnificamente conservate con mosaici marini raffiguranti il dio oceano circondato da creature marine, mostrano la complessità ingegneristica delle strutture termali, sistemi di riscaldamento a ipocausto, caldaie per acqua calda, frigidarum, tepidarium e caldarium, palestre annesse per esercizio fisico, e biblioteche per lettura e studio. I Termopolium, le tavole calde romane, abbondano lungo le strade principali. Hanno banconi in muratura con contenitori circolari incassati dove si conservavano cibi caldi, zuppe di legumi, carne stufata, olive, formaggio. Molti conservano affreschi sulle pareti che raffigurano i cibi disponibili, funzionando come menu visivi. Gli archeologi hanno trovato residui organici in alcuni contenitori, identificando fave, lenticchie e ossa di maiale e pesce. I templi riflettono il sincretismo religioso romano. Accanto ai templi tradizionali dedicati a divinità romane, troviamo templi di Mitra, religione misterica persiana popolare tra soldati e mercanti, sinagoghe che testimoniano la presenza di comunità ebraiche, e nel IV secolo d.C., basiliche cristiane costruite convertendo edifici pagani. Questa stratificazione religiosa racconta la trasformazione culturale dell'impero. Declino e riscoperta. Da porto a sito archeologico, il declino di Ostia iniziò nel III secolo d.C. quando il fiume Tevere, depositando sedimenti, allontanò progressivamente la costa dal porto. L'imperatore Traiano aveva già costruito un porto artificiale più grande a pochi chilometri Portus, ma Ostia rimase importante fino al IV secolo. Con le invasioni barbariche, la popolazione si ridusse drasticamente. Nel IX secolo d.C., le incursioni saracene costrinsero gli ultimi abitanti ad abbandonare la città e rifugiarsi nell'entroterra. Per secoli, Ostia rimase sepolta parzialmente da sabbia e sedimenti fluviali, preservando miracolosamente le strutture. Nel XIX secolo, gli scavi sistematici iniziarono sotto Papa Pio VII, ma la maggior parte del lavoro archeologico avvenne nel XX secolo, particolarmente negli anni 30 sotto il regime fascista che vedeva in Ostia un simbolo della grandezza imperiale romana da valorizzare politicamente. Oggi, Ostia Antica è uno dei siti archeologici più vasti e meglio conservati del mondo romano. Gli scavi continuano, rivelando nuove insule, terme e strutture commerciali. Tecnologie moderne come georadar e scansioni laser permettono di mappare strutture ancora sepolte senza scavarle. Il sito attrae archeologi, storici dell'architettura e studiosi di urbanistica antica che trovano in Ostia un laboratorio perfetto per comprendere come funzionava realmente una città romana. Ostia Antica è la città specchio che riflette la vita quotidiana romana con una fedeltà che nessun testo antico potrebbe offrire. Dalle insule affollate al sofisticato piazzale commerciale, dalle terme monumentali ai modesti termopolium, ogni pietra racconta come vivevano, lavoravano e commerciavano milioni di romani ordinari, costruendo un impero che collegava tre continenti in una rete economica globale.